La RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1, presenta...
La menestra! Contenta la menestra! Aquí hi ha anche la sopa! La sopa! La sopa! Sopa! Arrosto, ecco arrosto, ecco arrosto, la salsetta, il formaggio, la polenta.
A tavola con Goldoni. Un programma in 13 puntate ideato da Graziella Galvani e prodotto da Elio Molinari.
Ah, che barbaro appetito! Che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, li par proprio di svenir, li par proprio di svenir. Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi, li par proprio di svenir.
Con la partecipazione di Mario Maranzana e la regia di Giorgio Bandini. Quarta puntata, Arlecchino e la sua fame.
Cos'è questo baccano?
Impazienti, vogliono che la commedia inizi. Ma dobbiamo aspettare. Gli spettatori in ritardatari e non solo, anche gli attori. Ma non sono ancora pronti. La prima donna si sta ancora truccando, l'amoroso non è ancora arrivato. Arlecchino cerca la sua maschera.
Signor Goldoni, posso guardare il pubblico da questo buco del sipario?
Noi non lo facciamo mai, eh?
No.
No. Vabbè, lei, venga.
Grazie.
Non c'è molta luce, ma si può distinguere ugualmente. Vede, la platea è piena zeppa, tutti pigiati su sedie, panche, magari se ne portano a casa.
Beh, lì il biglietto costa poco, è alla portata di tutti.
Beh, dove guarda?
I palchi di proprietà, pieni anche loro, eh. Nobili e signori ci sono tutti. I Gradenigo, i Sagredo, i Barbarigo. Serviti dai camerieri, caffè, gelati, dolci.
Comodi, come a casa loro.
Non c'è da meravigliarsi. In Italia ogni occasione è buona per mangiare. A Milano lei c'è stato. Nei retropalchi dei teatri si cucinano addirittura pranzi interi, risotto compreso. Inoltre, tutti i musicisti sanno che in ogni opera devono inserire un'aria per il secondo tenore da cantare al momento in cui i signori dei palchi sono arrivati al sorbetto. Ormai viene chiamata molto praticamente l'aria dei sorbetti.
Guardi. Guardi quei venditori ambulanti che girano con le loro ceste piene di cose a buon mercato. Senta.
Sì. Anisetta, carrube, castagne secche.
Semi di zucca, brustolai, fritto e bussolai, vigne. Quelli acqua. Confetti bianchi e rosa. E non so cos'altro ancora, ma vedrà che appena si alzi i sipari staranno zitti. E attenti, tutti ugualmente golosi, ma tutti seguono lo spettacolo con passione.
È già uno spettacolo guardare il pubblico.
Popolare e aristocratico, tutti insieme, come non si trova in altri teatri. Né a Parigi, né in Germania, né altrove.
Infatti, Goethe, durante il suo viaggio in Italia, è rimasto attratto e meravigliato dal pubblico veneziano, forse più che dagli spettacoli.
Il soggetto era pazzesco. Ha divertito il pubblico per più di 3 ore. La folla si identifica con lo spettacolo. Di giorno, in piazza o sulle rive, nelle gondole e nei palazzi, il venditore, il compratore, il mendicante, il marinaio, la vicina, l'avvocato e il suo avversario vivono. Si dimenano, si aggirano, parlano, protestano, gridano, cantano, giocano, maledicono, fanno chiasso. E la sera vanno a teatro e vedono e sentono la loro vita quotidiana, artisticamente combinata, abbellita, intramezzata di racconti, allontanata dalla realtà con la maschera, mentre ne è ravvicinata dai costumi.
Goethe avrà visto uno dei nostri spettacoli di commedia dell'arte con le maschere. Arlecchino, Brighella, Pantalone, il dottore.
È vero, no? anche se si recitano i testi più pazzeschi, il pubblico veneziano va pazzo per le maschere.
Soprattutto per Arlecchino, e sarà perché parla sempre di mangiare.
Arlecchino parla di mangiare perché non riesce mai a sfamarsi. È un servitore e deve inventarsi i più fantasiosi stratagemmi prima di mettere qualcosa sotto i denti. Come del resto capita a molti di quelli che stanno giù in platea.
E quelli dei palchi?
Oh, per loro il mangiare non è una preoccupazione quotidiana, è piuttosto un piacere da coltivare. Sul palcoscenico, Arlecchino e Brighella, che rappresentano i servitori, secondo la tradizione dovevano far ridere in modo grossolano, mentre i personaggi dei padroni, sempre secondo la tradizione, entravano in scena solo per rappresentare grandi sentimenti, l'onore, l'amore, l'eroismo, eccetera, eccetera. Beh, con me la tradizione, grande tradizione, insomma, con me non c'è più. È uno schema che non funziona. La divisione di sentimenti per censo, diamo, non è umana. Quale che sia la condizione sociale, l'uomo e la donna amano, odiano, sono eroici, sono vigliacchi, sono ladri, sono tutto quello che vuoi, insomma, hanno tutti i sentimenti in regola.
I pettegolezzi delle donne, atto terzo, scena 9.
Io ho messo in ridicolo questa divisione in modo deciso. Arlecchino pena per fame e Lelio, suo padrone, per che cosa può penare?
Ma per amore, no?
Fortuna ingrata!
Ah, sorte traditora!
Un uomo del merito mio dalle femmine sarà deriso!
Un uomo della mia sorte morirà dalla fame!
Vi è nessuno che sia di me più grazioso!
Vi è nessun che d'appetito staga meglio di me!
Questo volto può essere più ben fatto!
Sti denti! Voleli esser più forti.
Questa vita può essere più attillata.
Sta pancia volela esser più voda.
Oh, mi sovvien quante donne ho incantate.
Ma ricordo quanti piatti che con età.
E ora? Non sono più quello?
E adesso non si magna più.
Arlecchino, coraggio.
Arlecchino, non te desperar.
Arlecchino?
Signor.
Batti a quella porta.
Sì, subito. Portala via.
No, a quella, a quell'altra.
Ma questa, l'osteria.
Dove che se magna?
È quella, è la casa dove sta la mia adorata Beatrice, quella. Io ho bisogno di consolare le mie pupille.
Mio bisogno di consolar i miei denti.
Certo che la fame di Arlecchino è proprio divertente.
Chi dice di no? Divertentissima. Ma sai, questi attori che portavano la maschera erano fantasiosi, raffinati, pieni di talento, dei vulcani, ma anche capricciosi, e spesso totalmente privi di misura, e quindi toglievano l'equilibrio al racconto e anche unità. Ecco, e così io le maschere le ho levate, ecco. Con quanta difficoltà, sapesse, io ho dovuto andare per gradi fra polemiche con intellettuali e letterati vecchio stile come l'abate Chiari e Carlo Gozzi. Con la mia, diciamo così pomposamente, riforma, io ho voluto soprattutto che le commedie fossero scritte e non lasciate all'improvvisazione degli attori. Ma non potevo togliere al pubblico i suoi beniamini, così, di colpo. E poi gli attori, senza la loro maschera, si sono sentiti perduti e hanno temuto di rimanere disoccupati, sai, il lavoro, non scherza. E così ancora io metto qua e là delle maschere, Arlecchino e Brighella, specialmente quando fanno baruffa.
Sempre per mangiare, ovviamente.
Il cavaliere di buon gusto, atto terzo, scena prima.
Arlecchino?
Sì?
Ti ha da far
tutto quel che voglio mio. Ti ad aiutar a parecciar sta tavola.
Se vede che si greso. Il mistro de casa quell'altro passà, Lucia sapeva comandar.
Via, cosa te comandava?
Quando andava a spendere con lui la mattina, el me fava tor una sportella separata da quella de casa. Col aveva tolto la carne, il vedelo, il polame e i frutti. De tutto, el metteva una porzione in te la sportelletta e me diceva: Arlechin, porta sta roba. Indovinemo a chi?
A chi?
A suo comare. Quando il cogo aveva fatto i pastisetti, el gliene toleva una mezza dozena e me diceva: Arlechin, porta sti pastisetti. Savimo a chi?
A chi?
A suo comare. Finita la tavola dei patroni, el tagliava un pezzo di rosto, una mezza torta, un mezzo pastisso e subito: Arlechin, signor, porta sta roba.
A chi?
A suo comare. Dopo di snar, tutti gli avanzi dei fiaschi e delle bottiglie, dei fiaschi pieni, delle bottiglie intiere, el piava su e po: Arlechin, signor, porta sto vino. No, questo non ve immaginaresti mai dove che lo mandava.
Dove, caro
te? A suo comare.
Tutto a suo comare.
Signor sì, e mi lo vediva con tutta fedeltà. Savi ma perché? Perché con l'occasione della comare anca mi robava col signor compare.
Sto mistro de casa era un galantone.
Me voleva un gran ben.
Sto mistro de casa me la ricordo, che non è gran tempo che l'andà via.
Oh, ma mi so per cosa che l'andà via.
Via mo per cosa?
Per suo comare.
Ah, vedi sto mo? Mi, non go comare.
Oh.
Mi, non mando niente a nessuno.
Oh.
Mi, servo il mio padron onoratamente. La servitù la impiego in cose lecite e oneste. E me voglio essere obbedio.
Se me perdaria il rispetto, ricorrerò.
A chi ricorrerai tu?
Ricorrerò a signora comare.
Chi ricorrerà a signora comare? E questo intanto sarà signor compare.
Io sostengo la sua riforma, signor Goldoni. Mi diverto alle sue commedie anche senza le maschere. Ma quando un testo è spiritoso come questo e gli attori sono bravi, le maschere, Arlecchino e Brighella, riescono ancora a entusiasmare il pubblico.
Io non rinnego la tradizione. Io ho imparato molto dagli attori della commedia dell'arte. Ne ho conosciuti alcuni con un'inventiva, uno spirito capace di dare risposte proprio inaspettate. Io li ho osservati, studiati e ho scritto commedie su di loro. Per mettere in risalto il genio di uno di questi, che si chiamava Antonio Sacchi, ho scritto Arlecchino servitore di due padroni. Questo Sacchi, che era un arlecchino formidabile, ha inventato un'infinità di lazzi, giochi comici graziosissimi sulla fame di Arlecchino. L'ha visto anche lei, no?
Sì.
Ricorda il lazzo della mosca?
Sì, anch'io, come tutto il pubblico. Ho avuto un grido di raccapriccio quando Arlecchino prende una mosca e con grande gusto la mangia come un boccone prelibato, togliendole ali e zampette.
Quell'Arlecchino però era inarrivabile, eh? Quando serviva il pranzo contemporaneamente ai due padroni in una fantasmagorica girandola di corse, capriole, piatti e zuppiere, tazze, polli, salami acchiappati al volo, e alla fine gridava:
evviva, l'ho superata, tutti e contenti e stati serviti, ma se ho servito per do, adesso voglio andare a magnar per quattro.
La fame non è un argomento nuovo, e nemmeno quello del servitore che deve arrangiarsi.
Ma nuovo deve essere il modo di trattarlo, un modo più vicino alla verità. Voglio che gli attori si tolgano la maschera dal viso per poter esprimere anche sentimenti più sottili.
Lei ha tolto le maschere dal teatro, ma quello che non le perdonano è di aver messo in risalto meschinità, rozzezze, difetti, vizi di signori, nobili e nobildonne.
Ecco, per questo mi è stata fatta l'accusa insensata di immoralità. Ma io dico, non occorrono sempre passioni o fatti eroici per dare un'anima ai personaggi. Si può tenere un effetto e un senso profondo anche da fatti banali, dai rapporti quotidiani. Anche, per rimanere nell'argomento del mangiare, da come preparare un pasto.
La donna di maneggio. Atto secondo, scena dodicesima.
Vi darò il salario a misura di quel che saprete fare.
Come comanda vostra signoria, illustrissima.
Per oggi vi darà l'animo di cucinare.
O per obbedirla.
Ricevere qualche imbasciata.
O per obbedirla.
E se costui fosse buono per tutto questo, mi risparmierebbe 3 o 4 salari almeno. Andate subito in cucina, troverete la spesa fatta, troverete un pollastro. Siamo in due, un pollastro in due non si mangia, ed io nel mangiare son delicato e non voglio roba rifatta. Tagliate a mezzo il pollastro e cucinatene mezzo oggi, mezzo domani. Troverete delle erbucce, fatemi con esso una buona zuppa. Coi rottami del pollastro fate un intingolo, e di 2 fette di fegato che ci sono, dividetene una in due e cucinatela per arrosto. Avete capito, capito, capito?
E per me, che cosa ci resta?
Voi non dovete entrare con la mia cucina, la servitù do danari.
Perdoni, favorisca qualche cosa, dunque.
Siete senza un baiocco.
Per obbedirla.
Io non do niente a nessuno se non ho provata l'abilità.
Pazienza.
Andate a lavorare, avvertite di essere puntuale, non vi usurpate niente di quel del padrone, il brodo. Lo voglio tutto per me. E non ardite di schiumare il grasso. Non consumate legna più del dovere. Non caricate le vivande di sale. Spezierie non ne voglio, butirro. Pochissimo. E quel che avanza di tavola riponetelo per la sera, avete capito?
Per obbedirlo.
Andate e portatevi bene.
Oh sì, oh sì, oh sì, oh sì, che ho ritrovato la mia fortuna.
Costui è un uomo che mi piace. Perché sa fare di tutto e perché ha poche parole. E poi è in bisogno, è in estrema necessità. E per campare si contenterà d'ogni cosa.
Era una scena fra Pantalone e il suo servo Arlecchino.
No, ma avrebbe potuto esserlo. Io però li ho chiamati Properzio e Orazio. Senza maschera, vestiti come ci vestiamo noi tutti i giorni, eccoli là, diventati personaggi. E mi credo funziona molto di più. Personaggi del genere ne ho messi in molte altre commedie. Per esempio, Tita e Beltrame hanno una livrea e parlano italiano. Però...
Le avventure della villeggiatura. Atto terzo, scena decima.
Tita, come stai da petita?
Bene, non vedo l'ora d'andare a cena.
Questa mattina dal signor Filippo ci credevamo di fare un gran pasto e non c'era da cavarsi la fame.
Venivano via i piatti di tavola netti netti che non c'erano appena l'ossa.
E di quel poco che è avanzato, che cosa ha toccato a noi?
Niente, sono portato via tutto il castaldo, la castalda, la giardiniera, la lavandaia, i famigli. Tutti hanno voluto la loro parte.
Si intende che ci abbiano fatto un regalo grande a farci la minestra apposta.
Ma che minestra? Pareva fatta nelle lavature dei piatti.
Vino pessimo. Ci fosse stato almeno del pan.
Bisognava, chi voleva del pan, domandarlo per elemosina.
Io mi sono attaccato ad un buon pezzo di manzo che per la verità era tenero come il latte.
Ed io ho adocchiato il cosame di capone a cui vi era per accidente una lentiera attaccata e me l'ho papolata in 2 colpi.
Non era cattivo quel pasticcio di maccheroni?
Mi sono anche piaciute quelle polpette.
L'arrosto, se fosse stato caldo, era di buona ragione.
Sì, era vitella di latte e ne ho portato via un buon pezzo in una carta per mangiarmelo questa sera.
Ed io mi ho portato via 4 pasticciotti ed un pezzo di parmigiano.
Oh, se fosse stato un pranzo come di Chio, si poteva portare via un buon tovagliolo di roba.
E che non ci fossero stati tanti occhi d'intorno.
Basta dire che se avanza roba sui tondi erano lì pronti i servitori di casa per paura che ci ponessimo noi la roba in saccoccia.
Oh, io non sono di quelli che portano le saccocce di pelle.
Io pure di queste viltà non ne faccio. Se ce n'è, mangio. Se non ce n'è, buon viaggio.
Poco più, poco meno. Purché si viva.
Eccoli qua. Serviamo il caffè.
In questa scena si sente proprio odore di cucina, signor Goldoni.
Io nelle mie commedie voglio ritrarre la vita al naturale. E la natura offre in tutti i ceti persone che mi interessano. Una commedia l'ho intitolata Le donne de casa sua, che in italiano si direbbe le casalinghe. Mo. E un'altra, sempre in dialetto, le massere, che sarebbero le serve, così si chiamano a Venezia. Le sale di spettacolo, come lei ha visto, sono frequentate anche dal servitore, dalla lavandaia, dal facchino, come dal pescatore della laguna. Ed è giusto che per piacere a quest'ordine di persone, che pagano come i nobili e i ricchi, metta dei personaggi in cui possono riconoscere i loro costumi, i loro difetti, e mi sia permesso di dirlo, anche le loro virtù.
Che cosa può dire di interessante una massera?
Cosa può dire? Ma quel che sa cucinare! Non è forse interessante?
Le massere. Atto secondo, scena quinta.
Diseme, Meneghina. Stai rubendo, dove che sei?
Se sta ben così magna, ma adesso non che ne...
Al manco in casa mia, le gà quel che le vol. Quando le vol magnar, le va, le se ne tol. Bon pan, bon vin, de tutto che se per ordinario. Quanto la topparona te dà la de salario?
8 ducati all'anno.
8? Dammi culia, 12 la ghina. E sì, li butto via. Vusto venir con me? 10 te ne darò. E ti mangerà ben.
Mica venirò.
Mi non te darò parte de pan, de vin, de niente. A ciò non te la magna l'amica o la parente. Magna finché ti vol, disna, cena, marenda. Ma non vuoi che se dona, ma non vuoi che se venda.
Per me non conisco, non che sei sto pericolo. Magno poco e mi piace di bevere il vin piccolo. Faccio un poco di tutto.
Sei buona da cusina. Se devo fare un lesso, giustare una gallina.
Sto a cucinare i resi. E anche mi comprometto saper far se bisogna qualche buon potatetto.
Oh, mi non faccio cosasse. La so carne ogni dì, la festa un altro piatto e me basta così. Basta magnar per viver, perché saveu fia mia, presto va in precipizio chi non ha economia. Basta, lasci mandar ste cose che se qua. Voleu venir con me?
Venirò, in verità. Anderò a licenziarmi.
E sei dice de no?
Torò su le mie strasse e via che venirò.
Le fa così custie? Basta, le vuoi provar. Se non la riuscirà, non manca a barattar.
Ma non sono tanto queste massere i suoi personaggi femminili preferiti, signor Goldoni, ma piuttosto le parti delle servette argute e amabili, dica la verità. Sono quelle che scrive con più piacere.
Merito anche delle attrici che me le ispirano.
La ispirano molto, a giudicare dalle commedie che hanno la parte nel titolo, come La serva amorosa, La cameriera brillante...
Ma avrò un debole per loro. Non è vero che tutte le serve sono quelle sciocche che molti pretendono. Io ne ho conosciute delle ben educate, delle pronte di spirito, capaci dei più difficili, dei più delicati compiti. Argentina è una di queste. E perché non dedicarle una commedia e intitolarla La cameriera brillante? Atto secondo, scena sesta e quattordicesima.
Fermatevi, signor padrone.
Cosa che, cara Argentina?
È vero che il signor Ottavio resta a pranzo con noi?
Signora, sì, è vero.
Bene, quando è vero questo, sarà anche vero che vi resterà il signor Florindo.
Che ne sei altri per la villa che voglia venire da me?
Sì, signore, vi è qualcun altro.
Chi, cara vu?
Il servitore del signor Ottavio.
Anche al servitore da magnar da me? Mo perché? Mo per cosa? Mo chi lo ordina? Mo chi lo dice?
Argentina!
Ecco chi comanda, Argentina!
Signor, sì. Questa volta faccio io. Non comando, ma persuado, convinco. E faccio io. E il signor padrone riceverà a pranzo anche il signor Florindo e non può fare a meno di farlo. Eccone la ragione. Qualcheduno dirà, se dà da pranzo al signor Ottavio, che lo fa per qualche secondo fine. Così, invitando anche l'altro, si dirà che fa un trattamento agli amici. Il signor padrone, con un poco di minestra in più, soddisfa tutte le convenienze a tutti gli impegni, salva il decoro, la politica, l'interesse e si fa un onore immortale. Eh? Eh? Mm? Che ne dite?
Veramente stavolta me par che abbia dito ben, siora sì, sarei contenta. Sior Florindo venirà a disnar con noi. Oh, oh, oh!
Oh! Resta qua, donca, è il mio padrone.
Sì, Arlecchino, ci resta.
Donca, restarò anche a me.
Ma ho paura che voi non c'entriate in questo aggiustamento.
Chi l'ha fatto, sto aggiustamento?
L'ho fatto io.
Ecco, l'avevo fatto voi, zunzegro, un capitolo per il servidor.
Il vostro padrone vi darà danari perché andiate a mangiare dove volete.
E il mio padrone adesso che lei in conversazione non si ricorda neanche che mi sia sto mondo.
Bene, andate all'osteria, spendete e fatevi rimborsare.
Da chi?
Dal vostro padrone.
Non me dà un soldo chi lo pica. Ah... E spenderà dei secchini per farsi credere un signor grande. Ah, ma per il povero servidor non c'è niente di carità.
Poverino, mi compatisco. Ecco qui quel che fanno tanti e tanti di questi signori che hanno più fumo che arrosto. Spendono tutto in grandezze, abiti, trattamenti, divertimenti. E la servitù patisce. E non capiscono questa ragione, che la lingua dei servitori imbratta e lorda tutto quel lustro che per altra parte si fanno. Che importa il dire, da me si dà la cioccolata a chi viene? E i servitori cantano, non vi è vino, non vi è farina. Che serve il regalare per vanità, per fasto, quando i servitori si lamentano che non corre il salario? Credono che un bell'abito faccia onore e dalla servitù si pubblica che si sta male di biancheria. Chi ha giudizio fa quel che può, ma prima fa quel che deve. Meno boria fuori casa, ma più sostanza in casa, perché non sappia dire di loro quel che si suol dire al pavone. Belle penne, bel capo e brutto piede. Lo nasconde talor, ma poi si vede.
Se vede, se vede.
No, signor, non ho fame.
Sì, signor, mica ho fame.
Beviamo allegramente, senza pensare a niente.
Mi passo al servidor.
Mangiare buffo.
Ho sempre fame.
Non avrei mai libertà.
Mai. Oh.
Senti, ragazza mia, questa canzone ha un po' d'allegoria.